Come sapevo fatto un anno fa, il lavoro che ci attende non è affatto comodo, sia perché il contenuto dei testi che vogliamo preparare è massimamente impegnativo, sia perché la ricerca che ci siamo proposti è mirata a raggiungere una conoscenza, non tanto teorica, ma proprio una conoscenza piena, un coinvolgimento pieno, una conoscenza del rapporto, un rapporto a me stesso, capendo che è stato elaborato con molta sapienza da coloro che si hanno rievocato i fatti, che hanno ricostruito e poi per la prima volta il racconto della storia del Signore messo in scritto, quindi rimasto, così è rimasto una notte che è una pietra miliare a cui fa costante riferimento tutta la scrittura catechetica. Quindi, siccome che nelle pagine che stiamo leggendo non si vuole un attimo la sorgente di quella evangelizzazione che poi si è sviluppata attraverso generazioni, secoli, millenni, e che attraverso di noi si proietta in quelle generazioni. Proprio perché si tratta di prendere contatto dal con la elaborazione di una catechesi, un testo che è predisposto, confezionato, in modo tale da trasmettere un messaggio che riguarda esattamente la prospettiva della vita nuova, prospettiva della vita stessa, per tutti gli uomini, sempre e ovunque, quello che si chiama Evangelo, con una parola sola, Evangelo. L'Evangelo di Dio, dice l'Evangelo di San Marco, già nel capitolo primo, quella novità di cui Dio è protagonista nella storia umana, nella storia degli uomini, è storia che ormai ha preso la chiesa definitiva che riconduce l'umanità alla sorgente della vita. E una strada è aperta, una strada ormai è tracciata, ecco, la carità della vita è predisposta, costruita, organizzata, messa da spiegare come questo avviene. Quando uno considera di confezionare un registro, costruirlo, non intendo, già come ha detto così ieri, non intendo affatto affermare che allora l'evangelista, in qualità di catechista, inventi le scelte, le ricorda, le rievoca, le ricostruisce, ma le interpreta per noi in modo tale da ottenere un risultato, non soltanto l'informazione, la cronaca, ma quel risultato che è per l'appunto un coinvolgimento, un istante in rapporto agli eventi che qui si vengono presentare. Come conoscere questi eventi significa non soltanto essere spettatori di episodi che hanno una loro precisa configurazione storica e che restano come reminiscenze utili conoscere questi episodi significa trovarsi direttamente con tutto il nostro vissuto coinvolti in quei diversi che non sono soltanto reminiscenze di un passato più o meno remoto, ma che sono rivelazione per noi di quella novità che è ormai piena, definitiva, permanente, quella novità di cui Dio è protagonista e che si coinvolge in una prospettiva di ritorno, una prospettiva di conversione, di fede. Allora, vedete, noi siamo partiti ieri dalla suddivisione della catechesi del racconto e parlavo di una struttura concentrica. Le sette sezioni sono disposte in modo da fare forma a un racconto che ha un coinvolgimento che va dall'inizio alla fine, non potrebbe non guardare leggere le parti, e infatti io continuo a consigliarvi di utilizzare anche i tempi a vostra disposizione, a contatto diretto con il testo, ed è bene che tutti abbiate le mani. Sui altri scenari, si andrà davanti, si andrà indietro, i racconti della passione non ci sono di noi, ma noi vorremmo in questi giorni fare qualche passo ulteriore rispetto al contatto immediato, un po' come dire così, superficiale, che è scontato per tutti quanti noi. E allora, ecco, racconto a un punto di mezzo, non c'è dubbio. Ma se facciamo attenzione, ecco, i suggerimenti che si svolgevano ieri, su cui adesso ancora dovremmo insistere, ci aiutano a scoprire come il racconto è determinato non soltanto da una logica di ordine narrativo, ma da una logica di ordine catechetico, di ordine teologico, un aggettivo serio, negativo, ma la teologia non è il fatto che i cristianesi siano una bambina condannata, e la modalità di approccio alla vita sì, è proprio di credenza, per cui nel contatto con il mondo noi non ci siamo teologi, nel senso che sempre la persona deve manifestare che il mistero di Dio si è di noi, non siamo teologi. Sempre la persona anche nelle situazioni più profane, nelle situazioni più semplici, più banali, più quotidiane, nel senso di che. Bene. Noi parliamo la prima sezione della testa, che ha preso l'esame, la testa del sepolcro, la cornice ampia del racconto della passione, e abbiamo constatato come ciascuna delle sezioni che poi ha regolato in tre quadri, dove il quadro centrale è positivo e due quadri laterali, che non sono stati trascurati, che pure hanno un valore di supporto. E poi l'impalcatura di cui man mano dovremmo renderci meglio conto. E più ci immergiamo nella ricerca che io vorrei suggerirvi, più ci accorgiamo che abbiamo a che fare con occasioni di scoperte che sono inesauribilmente feconde, e quelle cose che io dico sono un frammento rispetto a una straordinaria ricchezza di contenuti che man mano prendono forma di collegio da dignità a una moltitudine di sollecitazioni, di segnali, di richiami, e qualcosa che è la presenza del Santo, diciamo, nel fondo di come si racconto è incognita da quella nuvola di profumo che la Betania ci ha condotto fino al secondo. Una rivelazione di bellezza, una epifania di bellezza, per dirlo con una espressione un po' più carina, una epifania di bellezza, là dove c'è quella donna che la Betania senza avere parole ragazze per esempio, ma può dire che come vuole una parola che reca conto che c'è qualcuno che è pronto a morire per un atto d'amore, un amore che dice fino alla morte, un amore per umanità, un amore per cuore, un amore per tutti i giorni, un amore che è rivolto a tutti gli uomini di questo mondo che poi sono, come capita anche a noi, determinati da una scadenza inevitabile che è la nostra morte. Per ogni uomo che muore c'è, cioè, da registrare questa bellezza straordinaria che contiene all'atto d'amore di chi è pronto a morire. Pronto a morire, c'è l'amore di uomini che muore. E quella donna che non vede niente, verso un guerriero formato per cui si finisce il capo del male. E c'è una grazia da dove le donne che si recano al sepolcro, di quel sepolcro che si parlava quando rispondeva ai tali che contestavano, che mormoravano, che danni, e ha detto, ma chi era che mormorava tutto questo? Il rito della mia morte fa tutto questo. E quando adesso siamo riprese con il sepolcro, ecco che ci ritroviamo accanto a delle donne che della loro fuga, della loro corsa, il nostro linguaggio corretto è che noi dobbiamo fuggire, diciamo, per fuggire per indicare una corsa. Questa moto fugge. Fugge. È veloce. Corrono. È una corsa che viene da lontano, nel fronte tanto dei campi si corrono, corsa, una corsa di grazie, ma è una cosa che anche prostrazione volante, parlavamo di oggi, è la, una delle modalità espressive tipiche che si chiama nella chiesa. Le donne che corrono e che adorano, che sono le prime rappresentanti della Chiesa che ormai affronterà il tempo della storia umana per rispondere alla vocazione dell'impegno che ha assunto, in rapporto al Signore di Lei, in rapporto a Lui che è passato attraverso la morte, che ha vinto la morte, che è glorioso, che è passato ed è entrato nella gloria, ed ecco che lui noi conserviamo in noi. Non soltanto un amore fino alla morte, ma un amore che non c'è. Un amore che sfonda la barriera della morte. E il profumo che noi stiamo apprezzando non è soltanto relativo alla bellezza di quell'atto d'amore che conduce un uomo in questo mondo a consumarsi fino a morte per la vita, di gli uomini in questo mondo, le creature umane che poi comunque vanno in questa morte, ma non soltanto questo. Le donne sbalordite, in certo modo anche scomette, per attraverso le genti armate, le donne conservano quel linguaggio consumato che per loro non serve a rendere cadavere, è invece il sacramento del silenzio, il segno inconfondibile, il significato del male, questa presenza che inaterrabile, indomabile, intrattenibile, ormai diversa la propria gloria, la vittoria sulla morte, questa onda, questa corrente, l'amore eterno e inesauribile, sempre dappertutto, tutta la creazione è avvolta da questo mondo. Tutte le creazioni nel stesso spazio sono ormai impregnate di questo mondo. È un'azione della creazione. Al desiderio di Cristo chiede di depositare il Cristo. Ecco, se la cosa che noi non però vedete questa cornice ampia è decisiva. Il racconto della passione non è il racconto dei vari abitati a percorso del genere. E ogni tanto una volta l'anno che rilasciamo le cose. La cosa della passione è l'esperienza della bellezza che oramai è presente nella storia umana come rivelazione di un amore, è tutto fino alla morte, che vive la morte. E noi, vedete, stiamo imparando a aspirare, stiamo imparando a respirare al ritmo del battito del cuore, che ormai è così, o il cuore sente il cuore del Signore risuonare. Allora andiamo avanti, perché noi da ieri ci siamo soffermati sulla seconda lezione, anche da un sguardo, solo un sguardo alla terza lezione, perché anche se il modo di procedere può sembrare un po' complicante e anche un po' fastidioso, perché siamo in quadro con la legge dall'inizio alla fine, ed è ormai opportuno, questo evento di lettura, non vogliamo pure leggere io lì, però adesso noi qui, insomma, cerchiamo di complicare le cose. In realtà io credo che questo sia anche il tentativo di semplificare le cose, ma di andare in modo più diretto e più efficace al nucleo del messaggio. Comunque sia, voi sapete, un grido che dopo tra poco ci fermiamo, riprendiamo, e poi avete anche il diritto di parlare. C'è Napolo, e qui ricorda che l'attenzione si è concentrata su quell'interrogazione. Sono forse io? Sono forse io chi sono? Che cosa sono nato a parte? Meglio sarebbe se non fosse mai nato. È io che sono nato a parte, io mi sto, perché sono nato. E in questa faccenda cosa sento un Dio? E tu sta parlando del tradimento. Vedete che tutto quanto poi si inserisce nel contesto di quel banchetto, che è il banchetto dell'agnello Pasquale, che è il banchetto nel quale l'agnello Pasquale è proprio di Gesù. È l'agnello che grazie sangue, è l'agnello della sua innocenza del buonissima, che grazie sangue e vedete, su questo sfondo ci sono io. Ci sono io. Vorrei farvi notare, se prendete la vostra Bibbia e aprite, che qui nel quadro centrale di questa conversazione è stato usato in tutto il racconto della passione, sono innumerevoli le citazioni, innumerevoli racconti a schiavo di riferimenti a testi, a testi, a diventa come un invito a cavare e ci nutriamo in questa direzione, più sappiamo che è letto, riletto, imitato, interpretato tutto l'Antico Testamento con tante sovrapposizioni, capri tra testi diversi che i discepoli del Signore hanno evidentemente lavorato su questo parte del loro impegno teologico. Che ne sono quelli che hanno detto la teologia, facendo teologia impariamo non a scegliere la volontà della famiglia, ma impariamo a vivere in relazione al mistero che ci conviene, che è sorgente di vita vera, per andare a vivere nella sinistra. Che è la teologia? Allora, qui che Gesù, mentre erano a cena, mangiavano per sette, aperto, invece come di voi, colui che mangia con me sta arrivando. Vedete che nella Bibbia, colui che mangia con me si sta arrivando con voi. Stanno tanti a voi, non fare questo. Cosa vuol dire che si sta vuol dire che quella è una citazione letterale, sono innumerevoli citazioni allusive, citazioni implicite, richiami, non documentati, ma quando c'è il positivo vuol dire che questo certamente è un testo che è prelevato dal Vecchio Testamento. E qui specialmente il Salmo 41. La mia figlia sul corso della pagina poi non si chiama, mette in corsivo per le parole, però non mi dimentico di segnalare che Salmo 41, versetto 10. Salmo 41, versetto 10. E vedete che il Salmo 41 Salmo 41, è l'ultimo salmo del primo libretto del Salterno. Il libro dei salmi si compone di 5 libretti. Il primo libretto va dal Salmo 1 al Salmo 41. Beato l'uomo che è Salmo 1, beato l'uomo che è Salmo 41. Tutto il primo libretto del Salterno incomincia con il termine. E il Salmo 41 dice: beato l'uomo che si prende cura del debole, beato l'uomo che comprende il debole. Prendersi cura è entrare in relazione, è comprendere dall'interno, non soltanto ragionare sopra, per cui uno è stato turbo di altri, riesce, che so io, a diagnosticare la malattia di un poveraccio o a stabilire le motivazioni per cui è salito economicamente, ma comprendere dall'interno diventa condivisione, diventa partecipazione, diventa impegno, solidarietà, condivisione, impegno terapeutico. Beato l'uomo che si prende cura del debole, tutto Salmo 41 è orientato alla ricerca di questo personaggio, di prendersi cura del debole, per arrivare a una constatazione che evidentemente qui Gesù sta esplicitando a modo suo, cioè chi si prende cura del debole se non il debole? creato quegli uomini che si prende cura di lei, che sono così deboli, dice qualcuno. Scoperta che qui si impone in maniera veramente clamorosa, è il debole che si prende la cura del debole. Chi mai potrà prendersi cura del debole se non è debole? Se in quella vicinanza la debolezza solo lui non è il debole di lui, se non è conoscitore della debolezza dall'interno, chi mai potrà sostenere il debole, promuovere il debole, prendere cura del debole, e quindi è che stiamo questo anello debolissimo, diverse parte, sarà lui. L'unico interlocutore a cui potrò io affidare la debolezza per l'esistenza, che è la mia incapacità di gestirmi in me stesso, perché la mia sensibilità mi fugge, la mia sensibilità già mi disturba, la mia sensibilità già per me come dire un carico che in un modo letale mi denuncia, costringe a come dire a volgermi nei gordi, nei pavimenti, e io chi sono? Perché sono amato? In questa debolezza mentale, dove di per sé vedete c'è in mezzo anche l'ipotesi di personaggio, dove sono io? Ipotesi, in realtà è un'ipotesi che è confermata da innumerevoli percezioni, intuizioni, e poi i fatti passeranno, stiamo parlando, già hanno parlato. In questa debolezza chi si potrà prendere cura di me? Allora vedete che la scena nel contesto di quella medica, è impostata in modo tale da rendere determinante la figura dell'agnello. E l'aspetto che sta pensando nella sua debolissima innocenza, allora io non siamo saltati in tutti. A questa stessa attenzione. E adesso diamo un quarto un po' più vicino a queste parti. Anche qui, capitolo 15, dal versetto 20 fino al versetto 39, tre quadri. Il primo quadro ci porta fino al versetto 24. Poi dopo non ci può fare così di quello, ormai è risultato condannato. E quindi il trasferimento di Gesù dal pretorio fino al Golgota, e questa terza sezione intitolata Golgota, primo quadro, il percorso che Gesù deve compiere dal pretorio fino alla località in cui sarà crocifisso. Allora consiste in una che passava un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre d'Alessandro di Ruffo, a portare la croce. Condussero dunque dentro al luogo del Golgota, perché significa luogo dei sangue, stato come la scena è descritta in modo tale da sottolineare le caratteristiche di un ambiente che è spoglio, di un ambiente che è proprio così rasato come un cranio, si chiama Golgota. una situazione di scopertezza, di svuotamento, di spogliamento, che adesso in più, quando giungono nel luogo del suo cranio, lo firmo di un escolato con lui, la meglio non è, perché poi lo proseguito, e si dice che due vecchie, per esempio, su quel tentato, è nudo la gente attorno a lui, è nudo Gesù, che è esposto, sulla croce alla quale è tornato. Si dice che le due vecchie tirano la sorte su niente, quello che ciascuno dovesse prendere, la nudità di Gesù, così. E guardate che qui c'è una citazione del Salmo 22. Anche qui non fate il possibile. Si divisero le sorelle tirando a sorte su Gesù. Questa citazione del Salmo 22, in cui dovremmo soffermarci qualche momento, tra l'altro. Il Salmo 22 è abbinamento presente nel fratello. Salmo 22. Lo segnalo qui. E già notate un richiamo. Nel corso della cena del buono chi era? Gabriel Vincenzo, non è che chi era? E Gesù sta mormorando, recitando, ripetendo i salmi come è normale per gli oranti nell'ambiente di Gesù. Salmo 41. E adesso vedete su quello che avviene qui su Golgota, su quello che avviene è descritto dal nostro evangelista in consonanza con l'atteggiamento orale di Gesù, che sta pregando, e Salmo 22 è il riferimento che ci aiuta in maniera eccellente, proprio in maniera efficacissima, a captare qual è la preghiera che si sta articolando in segreto, preghiera che in particolare non è di affiora, acquista anche una certa eloquenza, preghiera che sta nel corso come il filo conduttore dell'intimo di Gesù, il filo conduttore della sua vicenda. Da Salmo 41 al Salmo 22. Qui il Salmo è citato, dunque, in maniera esplicita, e Gesù è nudo. Se voi fate un salto in avanti, terzo quadro di questa sessione, prendete i versetti 38 e 39. Versetti 38 e 39, ecco, il vero del senso si spartò in più dall'alto in basso, e nel frattempo Gesù uscirà. Allora il signore che stava di fronte a Gesù lo spirava in quel modo, disse: veramente il cuore era figlio di Dio. Dunque, il velo del senso si spartò in due. Questo è il velo che segna il passaggio tra il Santo e il Santo di Santi. Cosa vuol dire che il velo del senso si è spartato? Vedete, è il segreto del Dio vivente che ormai è manifestato. È il grembo del Santo, il Dio vivente, il Santo dei Santi che ormai è spalancato per noi. È la nudità di Dio. Il Dio che si è nudato. Laddove nudo è Gesù crocifisso, esposto al pubblico, ecco, è squarciato e la santità è la finezza della vita. Lo ricordo spesso quando capita, quando si parla di santità nel linguaggio biblico, non si intende qualche personaggio a cui il Papa ha messo il cerchietto sulla terra. La santità è la finezza della vita. È la la fecondità delle relazioni, santità è proprio la prerogativa per eccellenza di Dio, di lei, il protagonista della vita, tutte le relazioni, e il santo di santo, come tutto quello che riguarda il tempo, che riguarda il tutto nel progettamento, quello che riguarda la relazione con la santità di Dio, tutto quello che riguarda il contatto con la sorgente della vita, che riceve anche benedizione, come vedete, va in questa prospettiva, non è una preoccupazione di carattere liturgico per amore delle coreografie, ma è il contatto con la vita. E da questo contatto con la sorgente della vita, il santo di santi diventa che si è avvicinato a noi e adesso da questo contatto che diventa tutto. E adesso vedete, il santo dei santi, lo svelamento del Signore, che da sempre è custodito nell'intimo del Dio vivente, là dove in quel luogo non il crocifisso è nudo esposto al pubblico. Il vero è sempre più trattato. E qui interviene il centurione, non pagano, e che ci sarà di fronte che la vita spira in quel modo, vedete, il spettatore della morte. E allora qui è veramente una cosa da capire di Dio, un'affermazione che qui adesso non ha un preciso valore dottrinario, come sarà poi questo tutto il Spirito di Dio definito nel corso dei primi concili, ma veramente quest'uomo è veramente di Dio, è il grande Dio, lo sarà capito, è il figlio che è presente in mezzo a noi come rivelazione di quel rango che è ormai squarciato per noi. Qual è il segreto nell'intimo di Dio? Se non è esattamente la presenza di cui noi siamo spettatori, diciamo testimoni, dal momento che il sacrificio della sua novità è esposto. Vedete come basta un grande esempio, tra il mio padre e te, per questa questione, per incoraggiarti a guardare la scena di una realtà che ci troviamo con un occhio teologico. Non mi bisogna di progredito? Qualcuno può stare con il mio modo di ricordare. Ma questa è la vita. È il grande della paternità di Cristo che è e allora andiamo avanti. Il punto centrale di quando si parla dal versetto 25 al versetto 36, Gesù ha erano le nove del mattino, l'ora terza. Questo nostro evangelista scandisce il passaggio delle ore, ora terza, ora sesta, ora nona, ora sesta, ora nona. L'ora terza, quando lo costruisero, e l'iscrizione con il motivo della condanna di cedere dei giudei, e con il crocifisso anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Dunque, ci sono altri condannati a morte. Due. Su questo cartello che segnala il motivo per cui Gesù sarebbe stato condannato a morte, ossia il cartello che comporta la sua presenza, lei ritornerà. Intanto, vedete, Gesù sta lì. E passano le ore, terza, sesta, fino all'ora nona. Il passante di insulti, scuotono il capo. Notate che questo scuotere il capo, scuotendo il capo, è ancora una situazione del Salmo 22. Salmo 22, chi è in continuo nella Bibbia? Se voi? Questo di nuovo Salmo 22 è ricorrente, una citazione che risulta quasi nel versetto delle righe che stiamo leggendo. Scuotendo il capo, stanno in giro e altre cose, e clamavano, e tu sei distrutto il tempio, lo resi 23 giorni, stanno a Cristo, sto scendendo dalla croce, tu andai anche tutti i sacerdoti, qui, facendo il silenzio di lui, dicevano, ha salvato l'altro, non posso andare per te, il Cristo, il resto tra e scende ora dalla croce, perché vediamo, e crediamo. E anche quelli che erano stati trasferiti con lui lo insultavano, perché Gesù è tragicamente solo. Anche secondo questo che stiamo finendo nel Vangelo secondo Marco, anche gli altri due condannati a morte accanto a lui lo disprezzano, lo sbeffeggiano a maggior ragione perché circolano a sotto la croce. E allora, veduto mezzogiorno, l'ora testa, per questo 33, si fece buio su tutta la terra. Fino alle 3 del pomeriggio, ora non. Alle 3 Gesù gridò con voce forte, lui e lui domanda Bartani, ora notate che è il Salmo 22, è il Salmo 22. E Gesù ormai moribondo sulla croce, recita il Salmo 22, ve lo spiego con fatto, sta pregando una preghiera interiore, che tanto infantando a te ora chi è. Un'evidenza sonora, anche se il suo linguaggio non è proprio decifrabile in maniera rigorosa dal punto di vista del primario, di mondo, prospettivo, sofferenza in quella maniera, profonda. Significa che un mio Dio perché mi hai abbandonato, ma non mi sembra che tutto ciò che c'è in questa maniera. Non chiama il mio, sta recitando il Salmo 22. Questa è la battuta di Aria del Salmo 22, la città per il mio. È la preghiera che è ricaduta da tutto il percorso e che conduce nell'ultimo momento in cui, dando un forte grido, spirò. Vedete questo forte grido, la voce forte di cui si parlava nel versetto 34. Gridò con voce forte! E adesso, versetto 37, dando un forte grido, spirò. Dunque, il Salmo 22 che Gesù recita, quando ormai si è morto dall'inizio alla fine. Questa è una citazione del Salmo, non soltanto di quel primo libro del Salmo, il mio libro di segnale abbandonato, ma è l'indicazione che serve a precisare qual è stata la preghiera conclusiva del cammino di Gesù. Fino a quel forte grido che qui viene rievocato nel Salmo 37, ma un forte grido che conclude esattamente la preghiera che leggiamo nel Salmo 22. E se voi prendete per un momento in mano il libro di Salmi, lo ritrovate, cercate il Salmo 22. Salmo 22. Vedete che il grande lamento che Gesù passò, perché la sua preghiera nel momento in cui il crocifisso e in agonia va incontro alla morte. Gesù spira come tutti gli uomini immortali, come tutti i peccatori immortali, lui innocente nella sua debolezza, muore come tutti i peccatori che muoiono. E questo suo lamento che Gesù assume come l'ultima e ricapitolativa testimonianza della sua missione. In questo modo, vedete, qui nel Salmo 22, che adesso noi non leggiamo, proprio per il sottile, perché sennò impiegheremo un po' di tempo, vedete come si converta nella affermazione del tutto. Prendete il Salmo 22. Quel tale, l'orante, che usa questo lamento per esprimersi, ed è Gesù che ormai ha dato l'interpretazione definitiva in questo salmo antico, l'orante avrà fatto vedere la sua solitudine, del suo fallimento, soprattutto l'esistenza riguarda l'esperienza del crocifisso. È qualcuno che è stato espulso, è stato trattato, è stato negato, è stato tradito, è stato rifiutato, e si attratta al fine, versetto 4, che stanno scritto, eppure tu, fortemente imbarcato, tu, anche in Italia. Tu, nel momento in cui io sono abbandonato nel tempo, chi sei tu? Prendi versetto 7. Io sono carne, non uomo. Nessuno più disposto a cercarmi come un interlocutore significativo, interessante, e nessuno più disposto a riconoscermi amico, contraccarito in una comunità, nessuno più disposto a riconoscermi nessuno come figlio in questo mondo. Ci sei tu. Veramente non più uomini, infatti gli uomini rifiuto del mio popolo, questo 7, mi schermettono con i credenti, scorrono nell'altro, scorrono nel capo, si è arrivata la ragione di uno stato, quello di Dio, che è il tuo amico, sei tu. Senza la scrittura, sei tu che mi hai tratto dal cielo. Mi hai fatto ricordare il concetto di mia madre, perché per quanto sia stato partorito da mia madre, lui abbia a che fare con dei genitori della condizione umana, sei tu. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. Vedete che il Salmo 22 non è il Salmo del disperato. Il Salmo 22 è il Salmo che ti dice tu. Nel momento in cui io non sono più dotato di una identità che mi renda riconoscibile, apprezzabile, interlocutore gradito, ricercato da parte degli uomini, rifiuto di tutti, verme da schiacciare, che merita soltanto di essere espulso, eliminato, cancellato, quella presenza con cui nessuno vuol fare i conti, tu. Vediamo che questa è esattamente la preghiera di Gesù crocifisso, come nel racconto della pastora. È la preghiera di quella presenza nella storia degli uomini che è era rifiuto da cancellare e condannare come meritevole di un rimprovero senza affetti, tu sei il mio. L'unico che è disposto a riconoscere, l'unico che è disposto ad apprezzare, l'unico che si compiace di me verde in mezzo agli uomini, che si parla tutti, l'unico che si compiace di me sei tu. Sei tu l'unico che è contento di avere un figlio che è un verde per gli uomini. Tu sei il mio. E quindi di questo vedete qui la pubblica, dal versetto 12 fino al versetto 21, e poi il salmo che si articola in tre sezioni, la prima fino al versetto 12, la pubblica fino al versetto 21, dal versetto 23, il salmo 22 diventa un caso di ricordo. Versetto 23, annegherò il tuo nome e i tuoi fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, da qui in poi. Questo è un cambio di ricordo. E notate che una volta sarò così, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. È il nome della fratella Cornelia. Annuncerò chi sei tu. Svelerò qual è il tuo segreto, il tuo nome. Cosa da sempre tu custodisci nel tuo grano, nelle vite di Dio. Annuncerò il tuo nome, evangelizzerò il tuo nome, evangelizzerò il tuo nome. Ai miei fratelli, perché vedete, quel termine è trattato come un personaggio che serve soltanto di essere condannato, che è stato cancellato come un verme, quel verme è in grado di riconoscere la moltitudine umana come una nemico. Annuncerò il mio nome e non fa il nome è la presenza di Dio, il nome è la presenza di Dio, il nome è esattamente la relazione con il grande dell'altro a cui accennavamo un po' fa, e laddove un verme come lui è riconosciuto, è accolto, è un tipo di compiacimento, è un tipo di cui Dio si compiace, ecco che tutti gli uomini che sono riconosciuti come fratelli. Annuncerò la tua nome ai miei fratelli. Vedete che parla di cura che sono di Diego, è proprio straordinario, nella prima della meditazione che poi è questo modo di morire è un modo di dire tu, e in quel tu è proprio lui che convertisce a una moltitudine di fratelli universale, più ecumenica di così non potrebbe essere, tutti gli uomini che crepano con dei verni, i peccatori che muoiono come sono tutti gli uomini, fratelli che entrano in quella relazione che consegna lui al tu. Annuncerò il tuo nome al mio Dio. Vedete che non ci può essere un orizzonte più ampio e più complesso. Tutti i nomi che muoiono, fratelli che entrano nella sua casa in momento. Vedete come si fa la presa del Dio che ti può fare. Ha detto tu, stava nel tuo. Lasciamo con la prima mano per il tuo. E il Salmo 22, come voi ricordate, si conclude con un grido. Eccolo questa idea di quelli che appartengono al popolo di Israele, sono certi congegni di non mangiare, e poi tutte le nazioni, tutti i popoli, e poi quelli che parlavano di quelli del futuro, quelli che già sono morti, quelli che ancora non sono nati. Ma non è più questo che a lì solo che torneranno quando dormono sotto terra, ma qui ci troveranno quando ci sono nella polizia. Quella assemblea di fratelli comprende anche che lì sono. E vedete, tu di fronte a lui non perderà la musica sempre, la prima persona, la generazione che viene, non saranno la polizia. Anche quelli che ancora non sono nati. Che cosa sono nato a fare? Io. Per entrare. Anche lui che ancora non sono nato. Lo servirà, vi parlerà del Signore della generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno, ecco l'opera del mio incredibile. E Gesù ci dice, altro grande è quello di opera, no? E qui in greco, in greco è proprio lo solito parte. E lui, e in greco le cose, e qui dice non Dio Gesù, in greco qui diventa così bene il Signore. Questa è la fede, la traduce della nostra vita, così fece il Signore. Ecco. Grido ad alta voce, diceva. Il versetto. Del capitolo 15, gridò ad alta voce, dando un forte grido, come d'altra parte, con una voce forte. Gesù aveva introdotto la recita del salmo, voce forte, come possibile, era un crocifisso naturalmente. Davvero che gli altri non credevano, dal versetto questo qua, tu sei il mio, annuncerò il tuo nome ai miei amici. Torniamo indietro, questo è il nome, speriamoci subito, speriamoci però subito dentro.
Sì, sì. 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 Sì